Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, ho fatto un po' di indagine, un po' di ricerche su quella che sono i dati che ho visto recentemente e ho trovato che c'è questo signore che oggettivamente non conoscevo. E ho fatto un po' di approfondimenti insieme al mio team, abbiamo approfondito, abbiamo guardato tutto quanto ed effettivamente è emerso che c'è questa nuova, diciamo, teoria che si chiama finanza, diciamo, repressiva, chiamiamola così in termini traducendo male dall'inglese. Qual è il senso di questa dinamica qua? È un po' quello che io sto vedendo e che mi ha colpito e che mi ha spinto a fare le ricerche. Perché io parto sempre, siccome il mondo è molto complesso, noi non possiamo andare a cercare in maniera random, no? Nel mondo della finanza, che è quello che la maggior parte della gente fa. La maggior parte della gente apre un media e guarda le notizie. Io invece guardo i numeri e poi cerco le notizie che interessano a me, all'interno anche dei media, però il ragionamento è un po' diverso, molto più efficiente, molto più efficace. Quindi, come vi dicevo nel podcast di ieri, il ragionamento sta qua. Stiamo osservando che nonostante venga messo molto debito, questo debito viene comprato e i rendimenti scendono, no? E allora mi sono detto, ma che cavolo, ma è possibile che non c'è qualcuno che... E allora, nelle varie ricerche è emersa questa teoria. Questa teoria è semplice quanto diabolica, cioè dice: se io riesco a mantenere in maniera repressiva i tassi più bassi, non bassi, ma più bassi del valore della crescita, automaticamente il rapporto, diciamo, deficit-PIL viene a scendere. E quindi io mantengo in piedi la baracca, passatemi il termine, senza dover fare dei giri strani. Dei magheggi finanziari, no? Che poi, se ci pensiamo, è un po' quello che sta succedendo in Italia. Cioè, l'Italia oggi sta in piedi semplicemente perché i tassi sono praticamente a zero, no? Pagano praticamente niente. Il problema dell'Italia è che non cresce e quindi galleggia. Però, se per esempio l'Italia, invece di stare nella condizione dove sta, con i tassi in cui si trova attualmente, riuscisse a fare 3 punti percentuali di PIL, sarebbe a posto. Allora, qui viene la cosa interessante, perché per esempio, quello che vi dicevo un po' di tempo fa, se noi ragioniamo sugli Stati Uniti, che invece crescono tra mezzo 4 punti percentuali e magari spingendo un po' di più riescono a crescere anche di più, e se loro hanno il debito che cresce, ma questi tassi scendono, la situazione diventa diametralmente diversa. Perché il problema qual è? Che se io ho un basso debito, ho tutta una serie di misure da fare. Quando io ho un alto debito, la cosa principale è tenere i tassi bassi, no? Quindi se io riesco a tenere i tassi ad un livello più basso rispetto a quelli che crescono il PIL, esempio pratico, diciamo che il PIL cresce al 5 e i tassi sono al 2, ho fatto bingo, ho fatto risultato. Come faccio ad ottenere questo? La manovra repressiva rispetto a quello che venne fatto nel passato, cioè il quantitative easing e l'acquisto da parte della banca centrale, non viene fatto perché sennò vado a peggiorare i bilanci. Ma impongo alle istituzioni tramite tassazione, tramite delle dinamiche forzate, e questo non è certamente piacevole, ma ha degli aspetti negativi, ma positivi anche. Allora, negativi per le istituzioni che ricevono questi ordini, positivi per noi che sappiamo quali sono gli ordini, quindi ci possiamo muovere al suo interno. E quindi dice: comprate, non so, certi tipi di bond, vi do delle agevolazioni per comprare questi bond, agevolazioni per comprare questo debito, per finanziare questo, per finanziare quello, e quindi mantengono il debito. I tassi bassi o addirittura li fanno scendere, ma non comprandoli loro direttamente, ma con le loro, diciamo, emanazioni, quindi banche, assicurazioni, fondi pensione, eccetera, eccetera. Questo è un po' l'obiettivo, che potrebbe essere quello che sta accadendo. Oggi in Academy farò un approfondimento su come questo può essere un grande vantaggio, ma che deve essere sfruttato oggi, perché sennò poi rischia di essere drammatico per coloro che detengono bond. Quindi questo è un elemento molto 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 importante. Adesso farò un bel approfondimento molto specifico in merito a questa tematica qua. Per fare ancora questo esempio, al contrario, esempio, il Giappone il prossimo anno deve, non nel 2026, ma nel 2027, deve rifinanziare un'ingente quantità di debito. Qual è il problema? È che non lo rifinanzia più come prima zero, ma lo rifinanzia tre. Quindi qua abbiamo il problema opposto. Cioè, mentre i paesi del mondo fino ad oggi hanno tutto sommato, penso per esempio agli Stati Uniti che hanno quelli tra che hanno i tassi più alti, perché in Europa è già un po' che c'hanno i tassi bassi, però si sono sempre finanziati ai tassi molto alti, mentre in Giappone si sono finanziati sempre ai tassi delle pecore, cioè a niente. Adesso dovranno finanziarsi al 3% e quindi, tenuto conto che hanno già il 210% del debito pubblico, verrà fuori un bagno di sangue, che non ho la più vaga idea. Infatti il Fondo Monetario e altre società di rating hanno detto: attenzione, non fate altre manovre espansive, perché con la situazione che avete rischiate assolutamente il rating. Questo che cosa vuol dire? Che se rischiano il rating, automaticamente ci saranno poi dei declassamenti e quindi il tasso salirà ancora e quindi si rischia di andare in un vortice abbastanza brutto e abbastanza impegnativo. Quindi io ragionerei un attimo su questa dinamica qua, perché è una dinamica importante, è una dinamica strutturale che vale più di tutti i giochini inflazione su, inflazione giù, perché tutti questi dati che la maggior parte delle persone guarda, passatemi il termine, sono dei rumori che valgono per 15 minuti. In realtà quello che conta è la macroeconomia, cioè come i governi stanno cercando di trovare un setting, un equilibrio che possa mantenere in piedi tutto quanto questo sistema in questa fase di mercato. E il problema principale oggi è molto semplice: le big tech devono crollare di prezzo, o comunque le big tech non potranno più fare i numeri che facevano prima perché devono fare tutta una serie di investimenti, e quindi bisogna tenere in piedi tutto quanto il sistema. L'altro elemento che vi sottolineo, che secondo me non è banale, ma che molti non hanno osservato, è il seguente. Il problema delle società di software, anche qua abbiamo fatto un approfondimento in merito, adesso vedremo poi in Academy di spiegarlo meglio nel dettaglio, però in pochissime parole è questo. Le società di software sono molto indebitate. Sono molto indebitate perché il business del software è un business che genera delle revenue costanti nel tempo, no? E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quando io vado da una banca o vado da un'istituzione o da una società privata a farmi finanziare, questi sono molto disponibili a farlo, perché tanto sanno che ogni anno è come io avessi un bancomat. Il problema qual è? È che se la situazione viene messa e quindi ci sono dei rapporti, no? Tra capitalizzazione, utili e indebitamento. Il problema qual è? Che se la mia capitalizzazione scende del 50%, questi parametri cambiano e quindi io di fatto, società di credito, banca, eccetera, eccetera, istituzione finanziaria, ho dato dei soldi a dei soggetti che però tecnicamente adesso dovrebbero ridarmi indietro, quindi loro i soldi da darmi indietro non ce li hanno, però sono completamente fuori dai parametri. E quindi più scendono di prezzo, non è tanto perché scendono di prezzo, ma che il rapporto tra la loro capitalizzazione e il loro debito non è più sostenibile. E quindi questo potrebbe far scoppiare un altro bubbone. E ancora qui viene fuori il famoso tema per cui hanno bisogno probabilmente di avere tutti quanti dei tassi bassi, perché sennò viene fuori un pandemonio un po' su tutte quante le asset class, ok? Quindi questa un po' è la tematica. Pensateci, rifletteteci, se vi avete dei dubbi o delle domande mettetemi di sotto nei commenti.